Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi hanno già ricordati i nostri GR24, soprattutto quello che è appena andato in onda, è arrivata oggi una raffica di sospensioni cautelative sul vaccino di AstraZeneca, in attesa che si pronunci l'EMA, l'autorità europea, sul farmaco. E quindi sia l'Italia che la Francia che la Germania, dopo che altri paesi avevano già provveduto alla sospensione, questo nonostante le rassicurazioni arrivate oggi da EMA, che ha detto Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson sono efficaci contro le varianti, e poi ha dato anche via a nuovi impianti di AstraZeneca entro marzo, ma soprattutto da questo punto di vista ascolteremo anche le parole di Marco Cavalieri, che questa mattina era ospite di 24 Mattino, dicevo EMA ha detto non vi è nessun problema per l'uso di AstraZeneca. Stiamo esaminando i dati, sospensione precauzionale l'ha fatto prima l'AIFA e poi la Francia e la Germania. Daremo anche i dati, perché insomma ad ora sono pochi i casi, quelli citati dall'EMA, di trombosi, 15 su 10 milioni di vaccinati con AstraZeneca, includendo anche i casi in Gran Bretagna. Berlino dice è per pura cautela che sospendiamo le vaccinazioni di AstraZeneca. Certo che questo complica un po' la situazione alla luce anche della campagna vaccinale annunciata e illustrata nel fine settimana, prima da Presidente del Consiglio Draghi e poi dal nuovo commissario all'emergenza Covid, mi riferisco al generale Figliuolo, perché ne parleremo, perché insomma questo, una parte importante, non maggioritaria però, delle dosi è proprio quella di AstraZeneca, e quindi la sospensione. Adesso l'AIFA ha detto che farà sapere che cosa succede a chi ha fatto la prima dose, e quindi deve fare il richiamo per non buttare via la prima dose, o per è vero che in Gran Bretagna la seconda dose è stata ritardata, ed è anche vero che AstraZeneca, a differenza di Pfizer, Moderna, è un vaccino che non necessitava di un richiamo dopo 3 settimane, ma dopo 3 mesi, quindi c'è un po' più di margine da questo punto di vista. Però è chiaro che tutto questo rischia di complicare o di rallentare il processo di vaccinazione, già non è così forte, esaltante in Europa rispetto a quanto abbiamo visto in Israele, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Parleremo anche dell'andamento dell'economia, perché c'è il dato di febbraio, meno 35% nei consumi rispetto a febbraio 2020, che, come sempre ripeto in questi casi, è l'ultimo mese di riferimento pre-pandemia, perché tutto iniziò a svilupparsi tra fine febbraio e poi, lo sappiamo, c'è stata la ricorrenza di un anno la settimana scorsa dalle chiusure della zona rossa decretata dall'allora governo Conte. Dicevo, c'è un recupero a febbraio di 22 punti percentuali su gennaio, ma è ancora fortemente negativo nel raffronto con l'anno precedente, e parleremo di questo per poi arrivare ad analizzare, da un lato, come sempre facciamo in questo programma, i casi, i settori singoli. Avevo annunciato che ci saremmo occupati del mondo delle palestre, diciamo del mondo del palestre, di tutto ciò che ruota attorno all'attività sportiva, e ce ne occuperemo. Però parleremo di questo, dicevo, ma anche del nuovo piano vaccinale, e c'è l'appuntamento come ogni settimana, come ogni lunedì, con dietro la notizia con Alessandro Platerotti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vedremo se riusciremo a fare anche, perché i temi oggi sono molti, il mondo che ruota attorno ma lo faremo se non oggi, nei prossimi giorni, delle palestre. Cerchiamo di andare, come sempre, anche su singoli settori. Invece, per quello che riguarda i mercati, oggi sono o piatti o deboli. Parigi meno 0,30 come Francoforte, Londra meno 0,30, Dow Jones meno 0,1, Milano invariata, Bene Terna più 4,50, Leonardo più 4,20, Inuit più 3, Stellantis più 2,30, di Assori in più 1,90, ST Microelectronics più 1,5, Era più 1,30, Snam più 1,20, Prismian più 1 come ricordati. Front opposto, Tenaris meno 2,60, Nex meno 2,30, Azimut meno 1,70, Fineco meno 1,30, Biper pure, Moncler meno 1,30, Eni meno 1. Allora, mentre appunto l'Europa continua ad avere dati negativi sull'anno prima, gli Stati Uniti varano un piano enorme, e tra l'altro il maggior aumento delle tasse dal 1993, là dove tutto è nato e ancora non sappiamo perché e come, mi riferisco alla Cina, perché ripeto, io non ho problemi a chiamare il virus cinese, poi ci sarà la variante britannica del virus cinese, la variante sudafricana del virus cinese, la variante brasiliana, ma non vorrei che ci dimenticassimo da dove tutto è nato, ma soprattutto che ancora non sappiamo che cosa sia successo lì. Perché lo dico? Perché oggi invece la produzione industriale cinese ha fatto un più 35% sui primi due mesi del 2020 e anche le vendite a dettaglio più 33%, quasi 34% rispetto a un anno prima. Quindi cosa devo dire? Che posso solo augurarmi che prima o poi una vera commissione d'inchiesta, non quella così un po' farsesca degli inviati dell'OMS che non hanno concluso niente, venga fatta per capire che cosa è successo e anche magari come non ripeterlo, visto la tragedia che ha creato, sociale, umana ed economica. Però io ho avuto notizie dalla Cina su questo. Nel frattempo Goldman Sachs è ottimista sull'andamento dell'economia americana, il PIL quest'anno dovrebbe crescere dell'8%, la disoccupazione scendere al 4%, come anticipavo secondo indiscrezione di stampa americana. Dopo il maxi piano da 1.900 miliardi di dollari, l'amministrazione Biden starebbe valutando il maggior aumento delle tasse federali dal 1993. Vedremo se arriverà. Per quello che riguarda l'Europa, la Commissione Europea oggi invece ha inviato una lettera di costituzione in mora, diciamo una procedura di infrazione alla Gran Bretagna per aver violato le disposizioni sostanziali sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Nel dettaglio cosa è successo? Londra ha deciso in maniera unilaterale di ritardare l'attuazione di parte degli accordi speciali sulla Brexit per l'Irlanda del Nord, è la seconda volta in sei mesi che il governo britannico va a violare il diritto internazionale. Johnson ha detto, Boris Johnson ha detto, sono pronto a discutere con l'Unione Europea, ma sulla sua decisione unilaterale di estendere il periodo di grazia, però serve equità. Nel frattempo l'Eurogruppo di oggi discuterà dell'impatto del Covid su diversi settori dell'economia europea e quale dovrebbe essere l'orientamento di bilancio e la sospensione del patto di stabilità fino al 2023. Intanto il colosso dell'auto tedesco Volkswagen ha in programma la costruzione di una rete propria in Europa di 6 fabbriche di batterie per le elettroauto, in modo da non dipendere più dalle forniture extra europee, e quindi 6 fabbriche di batterie annunciate oggi. Visto che parlavamo della Germania, faccio notare che oggi i medici di terapia intensiva in Germania chiedono di tornare subito al lockdown perché c'è un aumento delle infezioni da Covid e le diffusioni della variante britannica. Vedremo cosa deciderà la Germania. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha detto attualmente non c'è una raccomandazione sanitaria sull'utilizzo di passaporti vaccinali per viaggi internazionali, né ci sono le condizioni per proporlo. Vabbè, tanto l'ho messo, questo tocca poca palla. Invece c'è stato un accordo di collaborazione fra la tedesca IDT Biologica e Johnson & Johnson per aumentare la disponibilità dei vaccini in Europa. Questo nel giorno in cui da un lato il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans ha detto ci sono stati commessi degli errori nell'ordinazione dei vaccini a Bruxelles come negli stati membri, però poi il portavoce di Bruxelles Mamer ha detto nessun errore al momento degli acquisti dei vaccini, se ci sono delle cose che potevano essere migliorate, non è il tema dell'acquisto, del momento dell'acquisto dei vaccini, ma il momento della messa in opera dei contratti, dell'aumento della capacità produttiva. Poi il portavoce della Commissione ha chiarito anche che nessun negoziato è stato avviato con Sputnik, ma è sempre possibile avviarlo. Mentre sono stati raggiunti degli accordi per avviare la produzione del vaccino, ma non per il mercato europeo, chiaramente non esiste ancora il via libera dell'EMA, in Italia, Spagna, Francia e Germania, l'ho fatto sapere il fondo russo per gli investimenti diretti. E dicevo di Cavalieri, che Marco Cavalieri è responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia Europea per i Medicinali, oggi intervenuto questa mattina alla Radio 24 con Alessio Maurizio 24 Mattino. Ha detto Cavalieri: è probabile che un ok su Sputnik possa arrivare a maggio.
È un vaccino ben disegnato ed è un vaccino che sicuramente merita l'interesse di tutti, e noi ovviamente siamo stati ben lieti di discutere con l'azienda produttrice per vedere se possiamo autorizzarlo anche in Europa. Però ovviamente dobbiamo verificare che gli standard di produzione, gli standard degli studi clinici e come questi studi clinici sono stati fatti rispecchiano un po' le nostre aspettative. Questo è un programma che è in corso e che nelle prossime settimane ci darà informazioni importantissime per capire se effettivamente riusciamo ad approvare questo vaccino in tempi rapidi.
Quanto tempo pensa che ci possa volere indicativamente?
Sì, ci vorranno settimane. Io penso che prima della fine di aprile non saremo pronti.
A maggio, via, se tutto va bene.
Penso di sì.
E sempre Cavalieri, appunto, come responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia Europea per i Medicinali. A proposito di AstraZeneca, allora, EMA ha fatto notare che i casi di trombosi accertati, dichiarati, sono 15 su 17 milioni di vaccini utilizzati. Però ad poco fa il ministro Speranza ha detto: ho fiducia nell'EMA, nell'Agenzia Europea, e quindi che chiarisca al più presto. Ancora dicevo su AstraZeneca, sempre Cavalieri ha detto: non è ancora stato stabilito alcun nesso di causalità con i decessi.
Ad oggi il nesso di causalità non è stabilito, quindi riteniamo che il vaccino mantiene un rapporto rischi-benefici assolutamente positivo, quindi non c'è ragione di interromperne l'uso. Questa settimana, giovedì, il nostro comitato di farmacovigilanza rivedrà tutti i dati che abbiamo raccolto, inclusi i dati più recenti che vengono dalla Norvegia, e in base a quello decideremo se c'è qualcosa di cui preoccuparci e di che cosa è, oppure se invece possiamo andare avanti come prima.
Dunque, veniamo su questo, restiamo sui temi di casa nostra, perché se la Banca d'Italia oggi certifica un debito record a gennaio, 2630 miliardi di euro, però insomma il debito in questo momento non è qualcosa a cui guardare, il patto di stabilità è sospeso, non che uno possa fare debito cattivo come direbbe Draghi, ma il patto di stabilità è sospeso fino al 2023. Il ministro Bonetti oggi ha detto: auspico l'accelerazione dell'approvazione del Family Act. Ma a proposito di famiglie, oggi è un giorno, come molti di voi sanno, molto triste, non solo per le categorie commerciali, ma anche per milioni di studenti in Italia di qualunque ordine e grado, come si diceva una volta, perché 7 milioni di studenti da questa mattina sono costretti a seguire lezioni in DAD, 8 su 10. Perché sono l'81% degli 8 milioni e mezzo di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, sono 1,5 milioni in più rispetto alla settimana scorsa, perché l'incremento è concentrato nelle chiusure in zona rossa di Lazio, Veneto e Piemonte. Il virus però costringe in casa il 95% degli studenti del nord e meno di 2/3 nel mezzogiorno. Perché questo? Perché Sicilia e Calabria e anche la Basilicata sono arancioni, l'Abruzzo è rimasto arancione, quindi ha un minor impatto lì, e la Toscana è rimasta arancione, e anche l'Umbria. La Basilicata diventa arancione, dicevo, ma torniamo al solito tema dei presidenti delle regioni, che invece fanno quello che vogliono, cioè chiudono quando diventano rossi, ma non aprono quando diventano arancioni. Il presidente della regione Vito Bardi ha detto la DAD va avanti fino al 24 marzo. Uno si chiede perché diventare arancione. Comunque, dai. Sì, qualcuno mi dice, ma però è possibile che non vi sia stato nessun problema sugli altri vaccini Moderna e Pfizer? Capito? Allora, numeri alla mano, 15 casi di trombosi, di morte su 11, su 17 milioni di dosi, non mi sembra una cifra, però è giusto usare prudenza, per carità. Ma tornando sulla scuola, invece, se la Basilicata chiude le scuole, anche se, o meglio, tiene le scuole chiuse anche se potrebbe aprirle, cosa che abbiamo già visto capitare in Puglia a suo tempo, adesso la Puglia è rossa, in Calabria, con il TAR che deve intervenire. In Trentino invece gli asili nido e gli asili, le scuole materne, sono aperti per i figli degli operatori sanitari, i famosi caregivers, che non è caregivers, ho visto anch'io la gaffa degli Zaia, non è chi guida la macchina, è care, to care, prendersi cura di qualcuno. Ancora, invece in Sicilia, Caltanissetta e Palma di Montechiaro sono state dichiarate zone rosse. E oggi all'interno del programma di Alessandro Milan, Uno Nessuno e 100 Milan, dove c'è un approfondimento ogni lunedì con Maria Piera Ceci, tutti a scuola, è intervenuto l'ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, ricordando che lei era riuscita a tenere almeno i piccoli, e quindi asili nido e asili dell'infanzia, almeno aperti, e ha chiesto che tornino a scuola i bambini più piccoli.
È molto triste quello che sta accadendo oggi. Io ho lottato molto per tenere le scuole aperte e non vi nego che ho anche battuto i pugni quando era necessario batterli affinché gli studenti restassero a scuola. I bambini sono sempre andati a scuola, infanzia, primaria, nidi, non hanno mai smesso di andare a scuola da settembre ad oggi. Adesso hanno chiuso tutto. L'Istituto Superiore di Sanità ci ha detto che c'è un'incidenza più alta nelle varianti, per le varianti, nei bambini dai 10 anni in su. Io mi chiedo quali siano i dati che abbiano sconsigliato l'apertura anche per gli studenti sotto i 10 anni, perché se questi dati non ci sono, la chiusura è un errore.
Oh, io sono d'accordissimo con il ministro Azzolina, anche perché, parliamoci chiaro, adesso non voglio, è palese a tutti che già è un errore, già è un danno enorme chiudere le scuole in generale, ma sotto i 10 anni mi spiegate come si fa a fare la DAD, se qualcuno ha avuto dei figli, cioè un bambino di 7 anni, 6 anni, che DAD gli vuoi far fare? Già è difficile, se ne hai 11, seguire lezioni online. Boh. Oltre al fatto che appunto c'è tutto il tema di che sono bambini che non possono essere lasciati da soli mai, a differenza di un 15enne. E quindi abbiamo numerose mail, anche noi di genitori che devono lavorare a casa, gestire i figli, poi si scarica quasi tutto sulle mamme, diciamo. Comunque. Allora, oggi invece è il compleanno di Moto Guzzi, almeno un compleanno importante, compie 100 anni l'Aquila di Mandello sul Lario, ha commentato anche insomma, l'anniversario, che comunque verrà festeggiato lungo tutta la 2021. Il presidente numero uno del gruppo Piaggio, i 100 anni di Moto Guzzi sono un momento di grande orgoglio e importanza per il nostro paese. Dunque, date i numeri, alzate la voce dei bambini. Sì, vedo molti messaggi, era necessario precisare su Zaia. Ho fatto una battuta, ragazzi, su. Vedo molti messaggi. Sì, c'è sul piano vaccinale. Del piano vaccinale parleremo nella seconda ora del programma. È vero che, sto rispondendo ad alcuni ascoltatori, le vaccinazioni in azienda e dipendenti hanno già ottenuto, il sondaggio della Confindustria, 3.350 adesioni a partire dai grandi, grandissimi gruppi, a partire da quelli partecipati, Eni, Enel e Poste, ma anche Fincantieri. Ne parleremo nella seconda ora, dicevo. Adesso andiamo su meteo e pubblicità e poi facciamo il bilancio dell'andamento dei consumi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
17:33 minuti, vedo molti messaggi sul genitori che devono prendersi permessi per stare con i figli che sono piccoli, me ne rendo benissimo conto. Mi scrivono molti dall'Abruzzo dicendo: guardate che noi siamo arancioni, ma continuano a tenere le scuole chiuse. Io cosa ci posso fare se c'è il presidente delle regioni così? Cosa, più che urlare, parlarne ogni volta, tanto lo sappiamo che qual è l'atteggiamento del presidente delle regioni, è un problema di priorità del paese. Ma andiamo invece sui consumi. Allora, se uno vuole vedere la notizia, il bicchiere mezzo pieno, difficile, diciamo un po' pieno, prende il dato di febbraio sui consumi e lo confronta con il dato di gennaio, perché c'è stato un più 22% rispetto a gennaio. Un motivo è presto detto, c'erano più zone gialle e si poteva consumare un po' di più. Però se invece vuole vedere il bicchiere nella sua interezza, i consumi a febbraio 2021 hanno fatto meno 35,8% rispetto a febbraio 2020, ripeto ancora, ultimo mese praticamente normale, pre-pandemico, quasi pre-pandemico. Sull'anno mobile, cioè gli ultimi 12 mesi, il crollo si attesta al 46%. Questo esce come dato dall'osservatorio permanente Confimprese EU. E poi ci sono i vari settori. Siamo in collegamento con il presidente Confimprese, quindi il mondo del commercio moderno, che lavora con le catene, 350 brand, 40.000 punti vendita, 700.000 addetti. Mario Resca, buonasera.
Buonasera a lei.
Senta, presidente, dunque il dato è quello che ricordavo, però andiamo nei singoli settori, perché la ristorazione, se ho ben capito, è quello con l'andamento più negativo, meno 50%.
Certo.
Ma a me continua a sorprendere sempre l'abbigliamento. Perché continua a sorprendere? Perché sappiamo che i negozi di abbigliamento, anche quando sei arancione, mentre i bar e i ristoranti sono solo per asporto, a quel punto non lavorano a pranzo, il negozio di abbigliamento in arancione lavorano ancora, eppure l'abbigliamento fa meno 36%, mentre il non food meno 6%. Come si spiega una differenza così abissale?
Ma intanto l'abbigliamento qualche difficoltà l'aveva già negli anni precedenti, ma anche detto che lo smart working, il fatto che porta molto bene la parte della gente, non compra, nel senso che sta a casa, con le famiglie stanno a casa, quindi è molto casual. Io credo che le camicie, le cravatte e gli accessori sono in grave difficoltà, e questo è quello che sta avvenendo. Poi le stagioni mettono in difficoltà, perché l'andamento del rosso con l'arancione, con il giallo, crea evidentemente instabilità, quindi uno sa cosa prendere e cosa serve. Allora, questo va l'intimo, cioè alcune categorie sono rimaste aperte anche in periodi di rosso, no?
L'intimo rosso è aperto anche in periodo di rosso.
Sempre, certo.
Allora, quindi avremmo, diciamo, gli stessi maglioni, ma dell'intimo bellissimo. Però andando avanti, andando sui canali di vendita, c'è meno 43% sui centri commerciali, meno 36% sugli outlet. L'high street, con i negozi, diciamo, delle vie commerciali, fanno solo, tra virgolette, un meno 27%. E cos'è il travel a meno 60%?
Beh, il travel sono le autostrade, le stazioni e ovviamente gli aeroporti.
Cioè, quindi tutti i negozi collocati.
Esatto, il non food, ma collocati nella viabilità, quindi aeroporti, stazioni e ovviamente la situazione. E le autostrade vanno un po' meglio, ma l'aeroporto è difficilissimo e tragica la situazione, e le stazioni non tanto meglio.
Dunque, veniamo poi alle singole regioni, perché voi avete fatto anche l'analisi per città: la peggiore è Genova, meno 53,8%, la migliore Torino, meno 31%,
certo.
E anche per province. La peggiore Perugia, meno 80%, e qui c'è il tema anche però della zona rossa di Perugia. Solo le province lombarde, Bergamo, Brescia e Monza, avevano fatto peggio nel marzo 2020 con un meno 88%.
Certo.
Andando però nel Veneto, poi c'è tutta la classifica nelle varie regioni: nel Veneto la peggiore è Venezia, meno 37,5%, in Lombardia la provincia di Milano, meno 33%. in Sicilia la peggiore è Catania, meno 44, potrei andare avanti.
Certo.
E le grandi città, l'Emilia Romagna per esempio vede Reggio Emilia meno 48%. Possiamo dire che analizzando per province emerge come la città grande, più grande in quella regione, le province più grandi hanno perso di più?
Sì, certamente hanno perso di più, perché ovviamente c'è un problema anche di turismo, manca il turismo, e manca e poi dipende dalle regioni gialle, rosse e arancione, che variano in funzione degli andamenti in cui molto spesso gli amministratori regionali o locali prendono decisioni. Quindi la cosa vera è che tutto è in difficoltà, tutto il retail è in grandissima difficoltà. Ovviamente il retail è legato al territorio, mentre non so, chi fa manifattura ha la diversificazione del rischio per poi spostare. Quindi noi abbiamo un sistema industriale ancora molto forte.
Ma i dati sono pazzeschi come differenza tra settore industriale, che pure è in difficoltà, ma perdite nella produzione intorno al 15% rispetto all'anno prima. E i numeri che stiamo citando sul mondo del commercio.
Il retail è in gravissima difficoltà, evidentemente. Ecco. Chi può investe, chi può tiene duro, chi può, sperando che il futuro, cioè che si scollini più presto possibile, ma come vediamo lo scollinamento, le notizie che abbiamo non sono positive e il sentiment non è positivo, quindi stiamo perdendo una grossa parte di imprenditoria nel retail, che non sarà facile ricostruire, perché chi è imprenditore nel retail, il piccolo, il grande, le catene, finché possono tengono aperto, e poi quanto sa,
porta
il libro in tribunale e sa, ha voglia di parlare di cassa integrazione o non licenziamento, quando porti il libro in tribunale più di tutto, e tant'è che si perdono posti di lavoro in abbondanza, quindi il futuro non è brillantissimo.
Sì, retail appunto è chi ha a che fare con il cliente finale.
Certo.
Veniamo i canali di vendita, domanda che mi pongono gli ascoltatori, ma non è che questi canali di vendita, che comunque hanno cali importanti, siano stati aggravati questi cali dall'online?
Certamente, chi ne ha avvantaggiato, vuol dire la crescita dell'online è doppia cifra, è tutta positiva. Oltre alle grandi piattaforme, chi ha investito, i retailers che normalmente sono quelli più sofisticati o le catene, chi ha investito nell'online o sta investendo, questo è il futuro è già iniziato, cioè l'experience nel negozio sarà diversa e chi, la comparazione, la concorrenza online, la convenience online c'è ovviamente. Tenga conto che noi abbiamo altri dati quando le parliamo delle grandi città, che i centri commerciali rimangono chiusi durante il weekend,
certo.
Perché si ritiene che i centri commerciali, e qui noi abbiamo grosse polemiche, e noi siamo fra quelli che ritengono che basta dare, cioè i protocolli ci sono, basta che vengano rispettati, e chi deve farli rispettare li rispetti. Si vuotano i centri commerciali di sabato e domenica, poi li troviamo tutti nei centri delle città, ovviamente questo spiega perché i centri delle città sono migliori, però lì se ce l'abbiamo poi l'affollamento che noi conosciamo, di cui si parla tanto. Quindi io credo
si figuri, io non capisco come scrivono molti genitori, ma perché le attività sportive calcistiche possono essere fatte non le scuole, così come anch'io non capisco perché poi gli stessi ragazzi possono girare, adesso siamo in zona rossa, teoricamente non possono più, però fino a ieri si vedevano girare, adesso serve l'autocertificazione. Comunque invece, andando avanti, l'ultimo aspetto resca sulle aree geografiche. Lì notiamo una certa omogeneità, anche se il centro Italia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna fa meno 40,5, seguita dalla nord-est, Triveneto, Emilia Romagna, meno 38%, a sorpresa, poi il sud, meno 36, il nord-ovest, perché c'è la Lombardia e Piemonte,
certo,
segna un meno 31%. Voi avete capito perché in questo caso però non sembrino collegate ai colori delle regioni, perché il centro, adesso la Toscana soprattutto, ha avuto meno colori rosso, arancione del Piemonte e Lombardia?
Guardi, una delle spiegazioni è questa, a parte la penetrazione, cioè il numero di centri commerciali, per esempio nel nord, nella Lombardia è più alto rispetto ad altre regioni, per cui la chiusura dei centri commerciali sabato e domenica danno questa distorsione dei dati anche. Quindi questo è un grave problema, tenga conto che i commercianti che hanno punti vendita nei centri commerciali hanno anche punti vendita nella città, evidentemente hanno grossi problemi. Ma c'è un grave... Poi tengo un altro problema, il sentiment oggi è difficile in Italia, perché le vaccinazioni, c'è stato un grande entusiasmo per le vaccinazioni in Italia, poi si scopre che non ci sono i vaccini, poi tutte le polemiche le conosce, siamo quelli che vaccinano meno, quindi il futuro...
No, in realtà noi dentro l'Europa siamo quelli che vaccinano di più, ma vacciniamo meno rispetto a Gran Bretagna, Israele, America. Sì, certo.
Quindi questo è uno dei gravi problemi, che minano la fiducia dei consumatori. Senta... che vuole spendere rimanda. Anche chi vuole spendere tenta di rimandare laddove possibile.
Senta, in Italia i pernottamenti sono stati più che dimezzati nel 2020, questo è il mondo del turismo, certo. Però Confesercenti oggi stima meno 80 milioni di euro di consumi al giorno nelle zone rosse, cioè dove anche i negozi di abbigliamento, gli altri negozi sono, certo, sono chiusi. Visto che adesso parleremo del DL Sostegni e quindi di quello che deve prendere il posto dei ristori, voi che cosa, cioè, ritenete che, insomma... Che consiglio, che cosa avete chiesto anche al governo su questo? Perché è un po' in ritardo il suo decreto, lo dico molto tranquillamente, prego.
Sì, qui siamo in emergenza, perché ogni giorno che passa, ogni mese che passa, questi imprenditori rischiano, cioè chiudono, e quindi l'emergenza deve portare all'urgenza, e qui l'urgenza non è stata una delle esperienze migliori in Italia negli ultimi 12 mesi. Ci aspettiamo, c'è grande entusiasmo per l'arrivo del governo Draghi, però vede che quello che noi sappiamo, e lo sappiamo molto bene in retailers in particolare, la burocrazia con cui ci si confronta noi. Ma ci si confronta...
Cioè avete paura, in soldoni, che dover presentare i bilanci, cioè avere un raffronto sull'anno come fatturato porti a una lentezza burocratica?
No, dico, diciamo che il problema, siamo in emergenza, le storie arrivano lentamente, e la burocrazia di cui è vittima il governo stesso, perché tutte le grandi opere e quant'altro, cioè l'immissione di denaro in circolazione fa fatica ad arrivare, le banche sono cioè non sono certamente, non hanno il cuore di leone non, talvolta per finanziare quello che in questo momento è una necessità finanziaria, quindi i soldi da qualche parte devono uscire, non ci sono le vendite, gli affitti ci sono per chi fa retail, e questo è un grave problema. E poi dopo, ci ripeto, non arrivano i sostegni, e non è adeguato, perché è stato messo un cap, solo chi fattura più di 5 milioni può aver beneficiare di sostegni, oltre 5 milioni di credito d'imposta non c'è. C'è una serie di quindi noi che rappresentiamo, presento le catene, ma le catene sono quelle
fino
catene
a 5, di... E fino a 5 milioni, sì, certo.
Fino a 5 milioni, sì, fino a 5 milioni.
Allora, nel frattempo vedo che la Gran Bretagna tira dritto su AstraZeneca e ha superato i 26 milioni di dosi in tutto, di cui 13 milioni sono proprio di AstraZeneca. Faccio notare che in Gran Bretagna sono crollati i contagi, 5.000 al giorno, e i decessi 64 in tutto, la Gran Bretagna nel paese messo peggio. Grazie anche a Mario Resca, adesso andiamo che è intervenuto appunto come presidente di Confimprese, andiamo sul traffico e poi appunto aspettando en attendant, per non usare troppi inglesismi, il DL Sostegni.
Focus Economia.
Dunque il DL Sostegno, cioè, allora io dico una cosa, perché guardate chi mi dice ma lei no, noi criticheremo il governo qualora vediamo, insomma, che ci sono delle cose che non vanno. Sono entrate in vigore le nuove restrizioni, e questo per l'emergenza e quant'altro, e per andamento della curva epidemica, però ancora non abbiamo notizie dei nuovi sostegni. Ora, non nuovi, non solo quelli che devono arrivare adesso per chi è finito da arancione rosso, addirittura da Lazio, come Lazio da giallo a rosso, figuratevi un po', insomma, che salto, ma anche quei dei mesi precedenti, perché tu gli ultimi sostegni, gli ultimi ristori, come si chiamano prima, sono arrivati, se ben ricordo, a dicembre. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Dicevo, ora attendiamo, poi sono arrivate le nuove strette, attendiamo di capire quando arriveranno, visto che appunto i commercianti dicono ci sono 80 milioni di consumi al giorno in meno, nelle zone rosse. Ora Gianni, aiutaci a capire, anzi ti faccio sentire prima Durigon, che era questa mattina ospite a 24 mattino con Alessio Maurizi e quindi il sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha detto l'intento è quello di stralciare le cartelle del cosiddetto magazzino fino al 2015 con la soglia fino a 5.000 euro, e poi ha parlato anche di vaccini. Sentiamo Durigon sulle cartelle.
Oggi come oggi ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in agenzia, in archivio. Questa possibilità di cancellare cartelle fino a 5.000 euro fino al 2015 porterà sicuramente un vigore all'archivio dell'Agenzia delle Entrate, in modo che si possa dedicare anche chi lavora in Agenzia delle Entrate ai veri redditi esigibili, perché sappiamo tutti quanti che cartelle fino al 2015 insomma c'è poco di esigibile. Questo è l'impianto ad oggi. Dopodiché questo naturalmente può avere anche un'altra visione durante il leader parlamentare, si possono anche aumentare questa fase di estinzione insomma.
E poi sempre Durigon su quanto ha messo sul piatto, quanto metterà, scusatemi, sul piatto il decreto sostegni per i vaccini, ha chiarito 5 miliardi.
I fondi per i vaccini serviranno innanzitutto per l'acquisto, secondo per la logistica e terzo per la somministrazione e quarto appunto per il polo che il ministro Giorgetti aveva.
Quindi una voce ampia, quanto c'è per i vaccini nel decreto sostegno?
Diciamo che non è giusto che lo posso dire, però sfioreranno i 5 miliardi sicuramente.
Allora, già ne trovati, devono essere 2 miliardi, adesso Durigon dice che sono 5, va bene, ma la domanda è molto semplice, scusami, ma perché così in ritardo questo DL? Cioè sappiamo che la struttura dovrebbe riguardare non un singolo mese di fatturato come furono i ristori per andare più veloci, che era il mese di aprile 2020 sul 2019, aprile 2019, sappiamo che lo schema invece sarà più o meno simile, cioè 33%, chi ha perso più del 33% potrà accedervi avendo una differenza tra il quanto fatturato prima e quanto perso, cioè diciamo fino a un massimo del 70%, che va via via a calare, cioè lo Stato ti darà il 20% della differenza fino a una certa cifra, poi scende al 15%, poi scende al 10%, fino a un massimo di fatturato di 5 milioni. E ripeto, perché allora se l'impianto è già conosciuto continua a non arrivare, perché ricordo che era previsto già addirittura la settimana scorsa.
Allora, continua a non arrivare perché l'impianto generale è definito, ma è largamente insufficiente, diciamo così, a coprire il fabbisogno, tant'è vero che alla fine ha ammesso lo stesso Draghi settimana scorsa, il governo fra qualche settimana chiederà al Parlamento un nuovo deficit. Questa insufficienza ha alimentato una certa tensione nella maggioranza. Quando la coperta è corta c'è chi la tira di qua, chi la tira di là. Il risultato che dovrebbe essere sancito dal decreto appunto giovedì, adesso si immagina, in Consiglio dei Ministri, ma è già un paio di settimane che il testo sta slittando, dovrebbe sostanzialmente guardare solo a una copertura peraltro parziale, molto parziale, degli aiuti, del sistema degli aiuti relativi alle chiusure del 2020, lasciando quindi completamente a lato per ora sostegni, gli aiuti economici per quel che riguarda le chiusure del 2021, gennaio-febbraio, ma soprattutto quelle da oggi per le prossime settimane. A questa seconda tornata dovrebbe dedicarsi appunto un decreto futuro che sarebbe alimentato dal nuovo deficit che il governo vuol chiedere in Parlamento. Morale della favola, l'idea iniziale fino a qualche settimana fa, che era l'idea anche del Conte 2, quindi del governo precedente, era di chiudere con questo provvedimento, diciamo così, la lunga serie, lunga ma molto parziale ovviamente, serie dei cosiddetti ristori. Il problema è che mentre si costruiva questo decreto, attorno, diciamo tutto attorno al tavolo, la situazione cambiava e peggiorava drasticamente per l'impennata dei contagi, l'arrivo della terza ondata e quindi la definizione di nuove chiusure. a quel punto bisognava scegliere: o ci disinteressiamo del 2020, quel che è stato, con i ristori che pure ci sono stati, ma parziali, limitati ad alcune categorie, eccetera, e ci concentriamo sul 2021, quindi sugli aiuti legati alle perdite di fatturato di quest'anno, oppure facciamo solo il 2020 e però dobbiamo rimandare al futuro gli aiuti del 2021. Intorno a questo, perché per fare entrambe le cose i soldi non c'erano. Intorno a questo bivio, diciamo così, si è alimentata una discreta tensione all'interno del governo e tra i partiti della maggioranza, e alla fine il pendolo è, almeno per quanto risulta al momento, è finito sul 2020, quindi completiamo per quanto possibile, il termine completiamo va preso con larghissimo beneficio di inventario ovviamente. Comunque chiudiamo, diciamo così, il dossier degli aiuti per le chiusure 2020, solo che questo esaurisce, insieme al rifinanziamento della CIGA, i fondi per
esaurisce il primo scostamento.
Esaurisce l'ultimo scostamento che abbiamo fatto, sì, quello a gennaio, e ne richiede uno nuovo. Peraltro si parla di una cifra del prossimo scostamento di 15 miliardi, poche già stanno diventando 20 e così via. Al momento sono numeri all'otto perché la situazione è in rapida.
Scusami Gianni, ma in una battuta, potrebbe essere quindi che il governo esca con un provvedimento a sostegni solo sul 2020, perché lì il Parlamento ha già votato lo scostamento di bilancio, e poi esca con un nuovo o rifinanzi con le stesse modalità i primi due mesi del 2021?
Sarà sostanzialmente così, poi probabilmente sulle modalità sul 2021 si discuterà, ma l'idea è quella.
Ho capito. Resteremo a vedere, però vediamo se giovedì verrà confermata la data, anche perché ragazzi adesso con le zone rosse in buona parte del paese è vero, come mi scrivono alcuni commercianti, guardi che anche quando eravamo aperti poi la gente non veniva a comprare, penso l'abbigliamento, ma a maggior ragione quando si è chiuso, e questo vale sia per chi è passato da giallo a arancione o rosso o da arancione a rosso, per cui diventa ancora più impellente, lasciatemelo dire. Vedo che invece, adesso parleremo di vaccini dopo il GR24, il ministro tedesco Spahn alla salute ha detto in Germania 7 casi di trombosi su 1.600.000 vaccinati. Magrin dell'AIFA dice chi ha fatto AstraZeneca può e deve stare tranquillo. E ancora il direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, Remuzzi, dice: per ora l'unica cosa sicura che abbiamo è la riduzione delle morti e dei ricoveri su AstraZeneca. Ne parliamo dopo il GR24, grazie intanto a Gianni Trovati.
Per te che stai pensando a cosa vorrai fare da grande, c'è Abiogen Pharma, un'eccellenza italiana che da generazioni investe nella salute delle tue ossa. Abiogen Pharma sostiene le ossa della tua generazione.
Stampare, firmare, scansionare, spedire via mail, no!
Link Different. Con DKLink anche il tuo commercialista potrà offrirti firma e condivisione online dei documenti. Su dkLink.it. È un software da Tefcoinos, soluzioni per commercialisti.
Oggi sembra tutto più complicato. Posizionare il salmone al centro, arrotolare l'alga attorno al riso... Oh, no, che disastro!
Ma a volte le scelte migliori sono quelle più facili.
Amore, ho preso le pizze. Meglio, no?
Con Scegli Oggi di Enel Energia hai il 30% di sconto sul prezzo della componente energia bloccato per i primi 24 mesi. Scegli un domani migliore. Vai su Enel.it o chiama 800 900 860. Enel Energia, per il mercato libero.
Che tramonto epico! Adesso faccio una foto. Anzi, estraggo una foto da un video.
Cattura momenti epici con Samsung Galaxy S21. Gira in 8K, usa il suo zoom incredibile e condividi con la velocità del 5G. Cogli l'attimo! Scegli il tuo nuovo Galaxy. Acquista entro il 21 marzo Galaxy S21. Registralo su Samsung Members entro il 18 aprile e ricevi gli auricolari Galaxy Buds. Promozione su una selezione di smartphone, PC e tablet su Samsung.com o nei punti vendita aderenti. Regolamento su Samsung.it/promozioni.
Super bonus? Se sei un professionista, con Team System EcoBonus semplifichi l'iter al 110%. Vai su teamsystem.com e hai già vinto.
Focus Economia.
8 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Dunque, vedo molti messaggi di ascoltatori che mi dicono: guardate che abbiamo dovuto portare i bambini ai nonni per dover lavorare, perché dobbiamo lavorare, non possiamo essere in smart working o in congedo parentale. Altri nonni che mi scrivono che hanno dovuto prendere i bambini. Sì, io non... cosa volete, quando chiudi anche gli asili, le scuole elementari? E poi vedremo se il ministro Bianchi avrà la forza, non voglio dire altro per non essere volgare, per imporci sui sindacati degli insegnanti sul prolungamento dell'attività scolastica, come era stato in parte annunciato anche dallo stesso Draghi, o meglio fatto capire, non proprio annunciato, ma nel suo discorso al Senato, perché a me sembra che Bianchi sia stato molto timido con i sindacati, però vedremo le decisioni. Invece, per quello che riguarda i mercati, segnalo che hanno chiuso quasi invariati: più 0,1 Milano, meno 0,1 Parigi, meno 0,30 Francoforte. Prima di arrivare a quello che sta capitando con AstraZeneca, vorrei andare all'appuntamento di ogni lunedì, e quindi l'appuntamento con Alessandro Plateroti in Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Allora, Alessandro Plateroti, che ricordo essere anche editorialista del Sole 24 Ore. A questo proposito ricordo di nuovo, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, che domani esce il nuovo formato del Sole 24 Ore e anche l'app, quindi quello di oggi era l'ultima versione cartacea prima di quella di domani. Alessandro, buonasera innanzitutto.
Buonasera anche a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Dunque, parliamo degli aiuti di Stato. Attenzione, chiarisco una cosa: gli aiuti di Stato in questo caso non sono gli aiuti che i singoli Stati danno. Prima parlavamo con Gianni Trovati del DL Sostegno, parliamo delle operazioni che Bruxelles ha concesso, se ho ben capito. Cioè, sapete che in Europa c'è una normativa molto stringente sul fatto che i paesi non possono aiutare le loro aziende perché creerebbero concorrenza sleale. Però in realtà c'è stata una, come sul patto di stabilità, Alessandro, una specie di sospensione della normativa molto stringente. Ecco, chi ha beneficiato di più degli aiuti di Stato nell'Unione Europea?
Allora, la questione è molto interessante, perché se da un lato gli aiuti di Stato sono evidentemente necessari in un periodo di crisi come questo, crisi, recessione, emergenza e pandemia, dall'altra parte non ci chiediamo mai poi come effettivamente vengono spesi. La procedura che tu stavi spiegando è corretta: ogni paese ha il diritto di chiedere all'Unione Europea la possibilità di investire o salvare o intervenire comunque nel capitale o in soccorso delle proprie imprese, qualora lo ritenga di interesse nazionale, ovviamente, altrimenti avrebbero tutti diritto in questo senso. Ma la questione poi diventa più complessa quando andiamo a guardare che cosa effettivamente i paesi e soprattutto l'Italia hanno presentato. L'Unione Europea ce ne dà anzi la Commissione in questo senso ce ne dà la possibilità, perché qualche giorno fa ha pubblicato l'elenco dettagliato di tutte le misure presentate dai governi europei e tutte le misure approvate. La sorpresa, per modo di dire, visto la situazione la conosciamo, è quella italiana: 41 operazioni di intervento di aiuti di Stato sull'economia italiana autorizzate in deroga alle regole normali della Commissione. Qui dentro c'è di tutto: ci sono i famosi ristori, ci sono i fondi per il turismo, ci sono i fondi per il cinema, ci sono i fondi per l'industria, per i lavoratori, la CIC. Però andando poi a guardare dentro troviamo delle sorprese. Quella che mi ha colpito di più in generale, parlando dell'Italia, è lo sforzo che è stato fatto per l'Alitalia. Nuovamente è la compagnia che a livello individuale ha preso in assoluto di più dall'aiuto dal governo. Io vi posso dare soltanto qualche cifra: sono 73 milioni di euro a febbraio, 199 milioni di euro l'anno scorso, 511 milioni di euro nel complesso erogati a favore delle compagnie aeree. Uno si domanda: ma quali sono le compagnie aeree in Italia, visto che i poli ormai sono rimasti in pochi? E questa fa stridere su che cosa? Sul fatto che ci sono state doppi erogazioni di sussidi a favore di certi soggetti. Un altro che mi ha colpito molto è l'aeroporto di Firenze. L'aeroporto di Firenze è l'unico ad aver ricevuto non c'è nemmeno aeroporti di Roma, è segnalato fondi per gli aeroporti 300 milioni, 70 milioni per l'aeroporto di Firenze. Io non so per quale motivo ci sia stato fatto questa eccezione, ma voglio dire, non è soltanto un fenomeno tipicamente italiano, perché andando a guardare all'interno degli altri paesi ci accorgiamo che tutti hanno finanziato le proprie compagnie. Un miliardo ha dato la Danimarca alla SAS, la compagnia aerea, la Finlandia ha dato 600 milioni alla Finnair, la Germania ha dato 9 miliardi alla Lufthansa e la Francia ha dato 5 miliardi alla Air France KLM. Tornando all'Italia, vale la pena segnalare un altro aspetto. L'Italia ha avuto l'anno scorso, tra il governo Conte e Stato, ha avuto l'approvazione per un aiuto di Stato pari a 44 miliardi di euro, sto parlando di 44 miliardi di euro, a favore delle grandi imprese italiane in crisi per la loro ricapitalizzazione. Ricapitalizzazione significa partecipare a un aumento di capitale, salvare letteralmente ed entrare come azionisti. Quali siano queste imprese, come siano stati spesi questi soldi è un mistero, perché dalla cronaca non risulta che ci siano state operazioni di tale entità.
Ma tu hai capito, cioè, 44 miliardi sono due manovre finanziarie di una volta, due anni di manovre finanziarie.
Esattamente.
Ma dove
è stato
finito?
Chiesto uno stanziamento di questa entità per aiuti di Stato a favore delle imprese italiane, delle grandi imprese italiane in crisi. Ora, la questione delle grandi imprese è abbastanza controversa, ripeto, perché non abbiamo più grandi imprese nazionali, visto che la Fiat è diventata della Peugeot, è un gruppo con Peugeot, un gruppo italo-francese, la stessa Pirelli è italo-cinese. Allora uno si può domandare, questo che cosa significa? E non hanno bisogno di ricapitalizzazione, no, quindi certo. Questo è un mistero.
Sì, è un mistero che magari...
L'altro aspetto che posso segnalarvi ancora, è che credo che sia valga la pena di rilevare in questo senso, è la grande attenzione che hanno dato tutti quanti i paesi, e questo l'Italia si è anche distinta in questo, sull'agricoltura e il supporto all'attività agricola. Questo è stato uno delle voci più alte dei nostri aiuti di Stato. Però quello che vale la pena segnalare in questo caso è anche un altro aspetto. È vero che l'Italia ha avuto l'approvazione del numero più alto di aiuti di Stato in assoluto, ma a livello di importi la Germania è quella che si è presa quasi la metà in valore degli aiuti di Stato. La Germania non è stata da meno dell'Italia. Io ho contato 11 operazioni nel 2020 approvate dalla Commissione di aiuti di Stato e nel 2021 ce n'è stata una soltanto per 1,5 miliardi. A favore di chi? Della TUI, la compagnia aerea e compagnia turistica che era fallita l'anno scorso. Per quanto riguarda il totale degli investimenti, stiamo andando oltre 100 miliardi per la Germania in questo senso, quindi è una cifra altissima. 46 miliardi soltanto sono state date per le imprese della Baviera, una regione. Certo. Quindi possiamo capire che cosa da questo spaccato. La differenza è i differenziali di ripartenza che ci saranno in Europa. Ora, noi stiamo parlando di assistenza e soccorso, lì stanno parlando gli altri paesi, somme enormi che vanno direttamente nelle grandi società operative. Io non ho trovato nomi di società italiane in cui l'Inter, come ho visto ad esempio per gli altri paesi, di grandi imprese, diciamo così, i famosi campioni nazionali citati qua dentro. Ho trovato soltanto appunto l'Alitalia, ho trovato 500 milioni di fondi appena approvati di aiuti di Stato per le compagnie ferroviarie non soggette al trasporto pubblico obbligatorio, ovvero le ferrovie dello Stato. Quindi da questi 500 milioni sono escluse le ferrovie dello Stato. Se sono escluse le ferrovie dello Stato mi rimane solo Italo. Quindi c'è un aiuto di Stato di 500 milioni a Italo, che è una società americana.
No, ma guarda, io ti do appuntamento chiaramente lunedì prossimo, Alessandro, ma a quando magari riuscirai a dirci questi 44 miliardi che non sono stati spesi, sono stati autorizzati a spendere.
No, è un'autorizzazione.
Quindi magari non sono ancora stati spesi, se sono stati spesi o perché non sono stati spesi. Grazie anche ad Alessandro Platerotti, a cui appunto rinvio a lunedì prossimo con Dietro la Notizia. Noi invece adesso andiamo come ultimo tema al piano vaccinale, che sappiamo che è strettamente legato alla ripresa economica. Vedo moltissimi messaggi su AstraZeneca. La Gran Bretagna, come dicevo, ha confermato che lei va avanti sul piano vaccinale, ha dato quasi 13 milioni ha fatto quasi 13 milioni di iniezioni di AstraZeneca. Nel frattempo le dosi, a questo punto a marzo, se dovesse restare bloccata AstraZeneca, scenderebbero da 7 milioni e mezzo a 4 milioni e 6, e non è bella cosa questo, cioè ballerebbero 3 milioni quasi di dosi AstraZeneca. Però vedo adesso che tutti si in qualche modo dicono e dichiarano, i vari paesi. EMA dice, l'autorità europea del farmaco, i benefici di AstraZeneca sono superiori ai rischi. La riunione straordinaria verrà fatta giovedì, ma potevano farla anche domani. Palazzo Chigi ha detto che la sospensione di AstraZeneca è temporanea e cautelativa. Lo hanno fatto anche Francia e Germania. L'assessore della sanità del Lazio sta andando molto veloce sulle vaccinazioni, ha detto D'Amato, è un grosso problema, perché si blocca tutta la parte che riguardava, penso, le categorie, cioè gli insegnanti, tutti quelli che non sono coinvolti. Di solito Pfizer, BioNTech viene dato per gli over 80, ma tutte le altre categorie di cui parlavamo era prevista la somministrazione di AstraZeneca. A chi mi dice, ma io che l'ho già fatto, cosa devo fare? Ripeto, AstraZeneca nella seconda dose ha un tempo più dilatato, non 3 settimane, ma 3 mesi, quindi un po' di tempo c'è in attesa del richiamo. Adesso ne parleremo, però intanto una buona notizia, visto che abbiamo criticato spesso la lentezza, e lo dicono le cifre, non lo diciamo noi, della regione Lombardia, che se tu sommi prima e seconda dose, cioè quanti dosi ha fatto, è terz'ultima, quart'ultima, il rapporto alla popolazione italiana. Una buona notizia, perché oggi sto inaugurato al parco di Trenno il drive-thru, o meglio, in quello che era un centro utilizzato solo per i tamponi. Adesso 2 corsie, se ho ben capito, saranno dedicate proprio alle somministrazioni di vaccino, e dovevano iniziare, anzi hanno iniziato oggi alle 8:30 i docenti con il vaccino AstraZeneca. I tempi calcolati sono di 5 minuti senza scendere dall'auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l'attesa, perché uno deve aspettare eventuali reazioni avverse. Sentiamo la nostra Rosanna Magnano, è andata a visitare appunto l'inaugurazione del centro. Sentiamo in sequenza il presidente della Lombardia Fontana, e poi il ministro Guerrini, e anche invece Matteo Scocco, che è direttore generale dell'azienda sociosanitaria Santi Paolo e Carlo, che ha spiegato i vantaggi del sistema drive-thru.
Credo che oggi sia una giornata importante, perché è una delle tante giornate che passa attraverso il tentativo, la battaglia che stiamo combattendo per sconfiggere questo virus. E la realizzazione di questi centri vaccinali sono assolutamente fondamentali. Prima di venire qui ho partecipato ad un'altra inaugurazione. Posso dire che la struttura è pronta, posso dire che l'organizzazione è pronta, adesso dobbiamo aspettare i vaccini, perché è l'unico mezzo attraverso il quale potremo iniziare una vaccinazione di massa, quella di cui abbiamo bisogno. Anche perché, e chiudo, credo che la gente sia arrivata veramente ai limiti della capacità di sopportare le continue privazioni di libertà, ai limiti della capacità di sostenere economicamente le certe attività. Quindi abbiamo bisogno di accelerare.
Sono 138 i drive-thru che sono presenti in tutto il nostro paese, allestiti dalla difesa. Questo è un esempio invece di un'evoluzione, cioè dei drive-thru verso poli vaccinali.
Qual è il valore aggiunto di questa operazione, di questa iniziativa? Perché il drive-thru può essere una svolta?
Allora, il drive-thru è una svolta perché ha una gestione semplice, logisticamente semplice. Il paziente arriva in auto, non deve entrare in ospedale, non deve parcheggiare, non deve fare delle code, se non quelle con l'auto evidentemente. È semplice nella gestione dell'operatore sanitario, e soprattutto è una garanzia di salubrità dei luoghi, nel senso che rimanendo sulla propria auto non entra in contatto con altre persone che normalmente frequentano l'ospedale. Noi puntiamo a raggiungere 5.000 dosi giornaliere sull'area di Milano, non solo a Trenno ma anche a Linate e anche nel futuro punto di Romolo, dove fra qualche giorno apriremo un punto tamponi.
E sul piano vaccinale ricordo che appunto l'ultimo aggiornamento è che se dovesse, ma io mi auguro di no, essere sospeso, mi auguro, nel senso che spero che appunto venga verificato che la correlazione non esiste o è bassissima, ma a marzo noi dobbiamo ricevere in tutto 7 milioni e mezzo di dosi. Il punto è che di questi 7 milioni e mezzo 2 milioni e 900 mila sono di AstraZeneca, perché Moderna ha una quota più bassa, ha sempre avuto una quota più bassa. E questo vorrebbe dire che se, ipotizzando di sospendere fino a fine marzo, cioè che a marzo non venisse più somministrata AstraZeneca, le dosi scenderebbero da 7 milioni e mezzo a 4 milioni e 600 mila, chiaramente creando rallentamento. Sull'utilizzo delle dosi vorrei far ascoltare però quello che ha detto ieri il nuovo commissario nell'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a Che Tempo Che Fa su Rai 3, dite, basta buttare le dosi. Ha chiesto intanto di che le regioni sviluppino contro lo spreco una lista di riserva, e cioè avere una riserva, perché sappiamo che in alcuni casi non si presenta la persona e tu soprattutto con AstraZeneca rischi di buttare via le dosi. E su questo ha anche aggiunto, facendo anche una provocazione, piuttosto che buttarle è meglio vaccinare il primo che passa.
Per fine di questo mese arriveremo intorno ai 15 milioni. Nel prossimo trimestre è previsto l'arrivo di 52 milioni e in quello dopo 84 milioni di dosi. Ci sono stati dei problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma andremo a bilanciare, perché avremo un'arma in più che è il vaccino Johnson & Johnson, che è monodose, è un vaccino stabile, quindi è facilmente trasportabile, va nei frigoriferi a 2-8 gradi. Quel discorso sulle dosi lo voglio approfondire, perché bisogna utilizzare il buon senso. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, se no si va su classi vicine, se no chiunque passa va vaccinato.
Perfetto,
perché
finalmente.
Questo bisogna fare.
E allora, dicevo, sto riguardando i dati, devono arrivare appunto 7 milioni, dovevano arrivare 7 milioni e mezzo di dosi di vaccino, o meglio, devono arrivare, perché immagino che anche AstraZeneca con il 2 milioni e 9 li manderà, 3 milioni e 8 sono invece di Pfizer, poco meno di 900 mila quelli di Moderna. Nell'ultima settimana noi abbiamo somministrato in Italia in tutto, quasi dall'8 al 14 marzo, 400 mila dosi di AstraZeneca. E e adesso vedremo, mi sembra un po' tardi di riunione dell'EMA il giovedì, perché questo, da questo punto di vista noi siamo a ieri, perché il dato di oggi ancora non c'è. Abbiamo vaccinato come prima dose 4 milioni e 700 mila persone, come seconda 2 milioni, per un totale di 6 milioni e 715 mila. Non siamo come prima e seconda mensimale, siamo prima della Germania e della Francia, però chiaramente la prima fase si fermerà con i 6 milioni e 480 mila persone. Allora, Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera.
Ciao, buonasera.
Senti, la domanda è molto semplice, anche perché ho scarsi 3 minuti, 4. Adesso, A, non è un po' tardi giovedì per la riunione dell'EMA? B, quanto impatterà e su che fasce la sospensione di AstraZeneca?
Beh, partiamo da quest'ultima domanda. Guarda, impatterà pesantemente, perché al momento in Italia abbiamo oltre 2 milioni di dosi di AstraZeneca, di cui solo 1 milione utilizzato, gli altri 1 milione in frigorifero, e ne attendevamo nei prossimi 15 giorni altri 3 milioni di dosi, quindi 4 milioni di dosi che servivano non solo per vaccinare alcune categorie come stava avvenendo, ma per cominciare a vaccinare come sta in effetti avvenendo in diverse regioni, gli over 70 ad esempio.
Sì.
Questo vuol dire che avremo pochissime dosi, cioè avremo Pfizer e Moderna circa, mi stavo facendo adesso due conti, circa 2 milioni e mezzo di dosi da qui a fine marzo, che dovremo utilizzare soltanto per gli over 80 in pratica, e per le persone estremamente vulnerabili. Questo significa che rallenterà molto probabilmente il piano, a meno che l'EMA il 18, ecco, l'EMA il 18 ci dica che chiarisca definitivamente la situazione.
Senti, diciamo, è ipotizzabile che nel frattempo, visto che sappiamo che le categorie più a rischio di nel caso prendano il Covid sono appunto gli anziani, che finiti gli over 80 intanto si inizi a scendere? Alcune regioni già lo stanno facendo, perché ho visto che alcune regioni già andavano sul 1941-42 come data di nascita, cioè iniziamo almeno ad andare avanti sulla parte più vicina agli 80 anni, scusami, non agli 80.
Sì, no, questo era, diciamo, nei piani. Questo era il piano, visto che, sai, giorni fa è stata riscritta le priorità sono state riscritte, indicando chiaramente che si procede per fascia d'età e per, diciamo, categorie più a rischio. Quindi questo è il piano. Il problema è che ora con AstraZeneca si riscrive tutto. È vero che ad aprile arriverà anche Johnson & Johnson, però indubbiamente e la priorità sarà data agli over 80. Finora abbiamo immunizzato, vaccinato all'incirca, almeno con una dose, oltre 1 milione di over 80. Gli over 80 in Italia sono oltre 4 milioni, 4,4, quindi per ora, se abbiamo quelle dosi, vanno date fondamentalmente con priorità.
Sì, certo.
A loro.
Per arrivare, diciamo, almeno alla copertura vicino all'80% degli over 80, se ho ben capito.
Esatto.
Senti, da questo punto di vista, per concludere, adesso non, chiaramente tu non sei uno scienziato, figurati se lei, c'è come una differenza tra l'EMA che dice guardate sono maggiori i benefici dei rischi, però intanto i paesi sospendono e uno non sa più cosa pensare.
Allora, io appunto, anch'io ribadisco, sono scienziato, quindi non posso, come dire, esprimermi sulla sicurezza del vaccino. Credo che ci sia anche un po' di emotività, anche a livello di governi, paesi, perché mi sembra incredibile che l'Inghilterra abbia vaccinato diversi milioni di persone.
Siamo a 13 milioni di vaccini, esatto, di AstraZeneca dati.
Io temo che ci sia un po' di emotività, probabilmente, come dire, questa pausa e un punto di chiarezza dell'EMA serviranno per ridare un po' di fiducia a chi si deve vaccinare con questo siero, visto che oggi per esempio il governatore Zaia diceva che il 50% degli appuntamenti oggi erano saltati perché probabilmente tra la gente sta diffondendo, come dire, un po' di insicurezza e incertezza.
Sì, tra l'altro mi stanno scrivendo molti ascoltatori che si trovavano nei centri per essere vaccinati, per cui sono docenti o universitari o insegnanti, perché oggi la Lombardia partiva con gli insegnanti, ecco le categorie che adesso si bloccheranno su AstraZeneca, che è chiaro. Va bene Marzia, non ci voleva, però per carità, sono d'accordo con chi mi dice la salute prima di tutto, verifichiamo le cose, ci mancherebbe, però possiamo commentare che non ci voleva questo. Grazie anche a Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.